ad alta voce. Alessandro Benvenuti legge I Mille, da Genova a Capua, di Giuseppe Bandi.
Quante volte accadeva che Garibaldi escisse per la città, noi usavamo a sua insaputa le più grandi cautele per guardarlo, essendo corsa voce che il governo borbonico non rifuggisse dallo stipendiare sicari che lo liberassero dal pericoloso nemico. Questo ci veniva detto spesse volte dai palermitani, e questo ci avvisavano spesso segrete lettere, per le quali si esortava tutti coloro che solevano essere vicini al generale a non permettere che lo avvicinassero persone sconosciute, tanto più se avessero l'aria di avvicinarglisi per fargli onori o carezze. In quei giorni di entusiasmo indescrivibile, Garibaldi non poteva mettere il piede fuori della soglia senza che la gente non si precipitasse in folla addosso a lui, avida di baciargli le mani ed i panni o di contemplare almeno in vicinanza il volto dell'eroe liberatore. Spesso la folla si faceva intorno a lui così stretta che minacciava soffocarlo, perché le persone s'accatastavano l'una sull'altra e facevano cupola. Allora si vedevano uomini rabbiosi e donne furibonde cercare d'afferrarlo e di strappargli di dosso la roba, non in diverso modo che se in quei petti vulcanici l'amore si tramutasse in furore e volesse sfogarsi con le unghie e coi denti. Io, che pure avevo visto la carrozza di Garibaldi assalita dalle bellissime donne romagnuole per le vie di Faenza, di Forlì, di Forlimpopoli e di Cesena, ero costretto a confessare che se l'amore andava misurato da quei trasporti d'ebbrezza, l'amor dei siciliani non aveva l'eguale nel mondo. Ma bene era a temersi che tra quei caldi e sinceri abbracciamenti, tra quella folla di gente innamorata e festante, non guizzasse insidiosa la lama d'un pugnale avvelenato. E questo dubbio ci teneva tutti inquietissimi e faceva sì che quando Garibaldi esciva a piedi non avessimo un minuto di bene. Egli se ne rideva delle nostre paure, e talvolta avvenne che ci sgridasse, come accadde a me nella via di Maqueda, quando, essendomi cacciato innanzi per fargli largo, ei mi tirò indietro dicendomi: «Oh, che diavolo, volete fare il battistrada?» Io non starò a ripetere le storie che si divulgarono allora in proposito dei pericoli che corse il generale per le insidie degli assassini, ma fatto è che diversi sicari vennero colti in Palermo con le armi indosso e taluno di loro fu convinto o fu confesso. Dopo qualche giorno seppe Garibaldi che il generale Letizia era tornata a Napoli recando gli ordini del re. A Napoli erano accadute gran cose. Il governo del Borbone aveva capito che con la forza non era possibile vincere la partita e ricorse a un ingegnoso ripiego, al ripiego che sanno trovare tutte le male signorie quando le baionette cominciano a spuntarsi e le spade vendute piegano come giunchi. Si parlava di Costituzione, si parlava di alleanza col Piemonte e di grandi smanie per una Lega italiana. Si diceva che la bandiera tricolore coi gigli sventolerebbe quanto prima dinanzi alla nostra con la croce sabauda. I parlamentari regi furono questa volta, oltre il generale Letizia e il colonnello Buonopane, il generale Colonna ed un altro ufficiale di cui non ricordi il nome. Introdotti che furono alla presenza di Garibaldi, il generale Letizia disse subito: «Vengo con buone novelle». E Garibaldi a lui: «Capisco, venite a metter termine a una lotta fratricida, penosa a me più che a tutti, siate il benvenuto». Cominciata la lettura dei capitoli, intesi che, appena giunte da Napoli, le navi da trasporto che erano in viaggio, le truppe borboniche sarebbero partite da Palermo, lasciando libera nelle mani la città, escluso il castello. Concluso che fu l'accordo, Garibaldi cominciò a pronunziare generosissime parole, rammentando ai parlamentari che erano essi pure italiani e che l'Italia aspettava che tutti i suoi figli si unissero in un fascio per compiere la sua liberazione dalla tirannide straniera. Quando ebbe detto, il generale Letizia volle rispondergli, ma prima di aprir bocca guardò me quasi volesse dire «Quel testimone è tutt'altro che necessario?» Garibaldi, intesa al volo il desiderio di Letizia, e mi fe cenno d'andarmene. Obbedii sorridendo e li lasciai soli. E giunto nell'anticamera, che era piena di ufficiali e di cittadini, dissi a voce alta accennando l'uscio, «I peccatori si confessano al penitenziere». La mattina, che i borbonici abbandonarono finalmente Palermo, fu davvero una di quelle mattine che annunziano un giorno solenne. Non ci furono spari di cannoni, né doppi di campane, né suoni di bande per le vie, ma al primo sorgere dell'alba tutta Palermo era in piedi e tutti volevano vedere la partenza degli sgherri degli aborriti signori. «I borbonici se ne vanno!» Tale era la novella che uomini e donne si ricambiavano, tale il buongiorno col quale si salutavano tutti, conoscenti e sconosciuti. Le truppe regie, lasciati gli alloggiamenti sotto il monte Pellegrino, cominciarono a comparire sul porto verso le ore 5. Numerosi legni napoletani da guerra e non pochi legni da trasporto francesi dovevano imbarcarli. Nino Bixio, con 300 o 400 volontari, fu presente alla partenza. I reggimenti napoletani passarono dinanzi a lui in buon ordine e con sembiante né allegro né mesto. Solo qualche ufficiale un po' verde si contentò di guardare in cagnesco lui e i suoi uomini, le cui vesti cascavano a brandelli. Ma quando venne la volta dei reggimenti stranieri, la faccenda mutò d'aspetto. Li precedeva il colonnello von Meckel, vecchio e feroce soldato svizzero, il quale bestemmiava in tedesco e in italiano, lagnandosi che per colpa di un governo pecorone di qualche generale d'anticamera più che da campo, egli, vecchio e leale soldato, dovesse volgere le spalle dinanzi a pochi strappati ragazzi e ad una spregevole popolaglia. L'insolente mercenario, che avrebbe voluto veder subissata la città sotto le bombe, non sapeva darsi pace. E giunto dinanzi a Bixio esclamò, guardandolo con l'occhio del porco, «Ci rivedremo!» E Bixio rispose, alzando il dito, «Ti rivedrò a Napoli!» La soldatesca rispose a quella sfida del prode genovese con un ruggito. I volontari gridarono in coro, «Viva l'Italia!» E questo grido, ripetuto di bocca in bocca per le strade affollate, giunse fino a noi, che eravamo con Garibaldi sul ballatoio della porta del Palazzo Reale. Era segno che tra pochi minuti i legni carichi dell'esercito del generale Lanza leverebbero le ancore. Ma restava ancora da farsi la consegna del castello e la consegna degli ostaggi che colà dentro erano chiusi. Il popolo era ansioso di veder sorgere su quel propugnacolo antico della tirannia la bandiera italiana, era impaziente di accogliere tra le sue braccia gli ostaggi. Verso mezzodì il generale lasciò il ballatoio, rientrò in palazzo e sedette nella sala. La giornata era magnifica. Pareva che il cielo spiegasse tutte intiere le sue pompe per far riscontro alla gioia d'un gran popolo. Dal balcone che si apriva dinanzi a noi vedevamo quant'è lunga la via Toledo sino alla marina. La superba via era deserta come la vasta piazza prospicente il palazzo, ma la gran gente che formicolava sui tetti più alti e sulle torri e sulle specole ci faceva vedere che tutti i palermitani volevano godersi lo spettacolo della partenza dei borbonici ed essere testimoni di quel supremo trionfo della santa causa. Ad un tratto tutte le campane mute da tanti giorni si sciolsero, come quando s'annunzia che risorto è Cristo, e con lieti concenti annunziarono che le soldatesche del Borbone partivano a buon viaggio pel mare. Sui tetti, sui campanili, era un agitar di cappelli e di fazzoletti, un gridare senza fine. Poi, di fondo a via Toledo, cominciò a venir su piano piano la folla. Quella folla urlava con 100.000 più bocche e cresceva ad ogni passo. Guardando con binoccoli, vedemmo gli ostaggi portati a braccia in trionfo, e io volli avvertirne Garibaldi. Garibaldi era seduto su d'una poltrona e aveva il viso pallido e gli occhi scintillanti di lacrime. Mi strinse fortemente la mano, ma non rispose nulla. Capii che la gran commozione lo rendea muto, e mi scostai. Poco dopo la piazza era piena di popolo e le grida del popolo chiamavano Garibaldi. L'eroe liberatore s'alzò e venne sul balcone. Nel vederlo, la folla innumerevole tacque come per incanto. Parea che a lei mancasse la voce, come mancava a Garibaldi. Durò quel silenzio non meno di 4 o 5 minuti. Credo che non ci fosse tra tanta gente chi resistesse alla voglia di piangere. Alla fine Garibaldi parlò. Dovrei io ripetere ciò che egli disse? Ho ancora negli orecchi e più nel cuore il suono della sua voce, ma non rammento che 7 o 8 parole. Popolo di Palermo, popolo delle barricate, col quale ho diviso speranze, pericoli e gloria. Popolo che lasciasti rovinare le tue case innanzi di piegare il capo alle ignominiose proposte dei tiranni. Eccoti libero. Mi saprà male il lettore se a questo punto io faccio fine al capitolo? Certi momenti solenni, non c'è lingua, non c'è pennello che valgano a ridirli, a ritrarli, come vorrebbe il cuore, come vorrebbero gli occhi. Ma posando la penna, che non è pari alla grandezza dell'argomento, chiederò in prestito una strofa ad Alessandro Manzoni, l'autore del più stupendo inno patriottico che onori la civile poesia italiana, e dirò come lui: «Oh, giornate del nostro riscatto, oh, dolente per sempre colui che dal lunge, dal labbro d'altrui, come uomo straniero le udrà, che a suoi figli narrandole un giorno dovrà dir sospirando, io non vera, che la santa vittrice bandiera salutata quel dì non avrà». Sparite che furono le soldatesche del Borbone, la città di Palermo pigliò un aspetto di piacevole gaiezza. L'allegria traspariva da tutti i volti, mista ad un sentimento ineffabile di fiducia nella fortuna del gran capitano e nei felici destini d'Italia. Si sarebbe detto che il popolo della metropoli siciliana sentiva certa ed eterna la sua vittoria e non dubitava nemmeno per lontanissimo sospetto che a quei giorni di giubilo avessero a seguire i giorni del dolore, come era accaduto 11 anni addietro, quando dal soglio infranto era nata, per dirla col poeta, la brutale forza che vendicò l'antico dritto ed il re. Le barricate cadevano ad una, le rovine si sgombravano, le botteghe venivano riaperte in miglior aspetto che mai, le belle donne riapparivano nelle passeggiate, le case ospitali s'aprivano a lieti e cortesi ritrovi, nei quali veniva fatta parte larghissima ai soldati di Garibaldi. Del resto, parea che da ogni parte si facesse a gara nel darci segno del gran bene che tutti ci volevano. Il tugurio del povero, la modesta casa del borghese, il palazzo del ricco nobile erano aperti per noi. Dovunque entrassimo, eravamo sicuri d'essere i benvenuti. Chi potrebbe descrivere con lingua o con penna le deliziose serate trascorse in quegli ameni giardinetti in riva al mare, in mezzo al profumo dei fior d'arancio, in mezzo agli sguardi di quelle vaghe bellezze siciliane? Chi saprebbe mai dire quanto fosse per noi gradito il linguaggio di quei cittadini, i quali ci dicevano di continuo: «Grazie a voi, liberatori nostri, questa felicità che godiamo è tutto vostro merito!» Io guardavo con occhio di sincera ammirazione quella città i cui abitanti s'erano lasciati tempestare per 2 dì e per 2 notti dalle bombe, senza dare un lamento, senza tradire un senso di sconforto, senza lasciarsi sfuggire dalle labbra una parola che accennasse a paura. In mezzo a quella gioia universale giunse a Palermo la brigata Medici. L'arrivo della brigata Medici fu festeggiata con indicibile allegrezza dal popolo di Palermo e da noi, i quali vedevamo alla fine che i nostri fratelli dell'Alta e della Centrale Italia non ci avevano dimenticati. L'incontro tra le nuove schiere e la vecchia schiera dei 1000, lacera e decimata, non potrebbe dipingersi al vero né con la penna né col pennello. Ognuno di noi rivedeva un amico, un parente, un compagno d'armi. Ognuno dei nuovi giunti aveva per ciascun di noi una lettera, un saluto del padre, della madre, della moglie, dei figli, una lieta novella, una parola di conforto o di congratulazione. Erano in tutti 3.000 più volontari e recavano seco il prezioso corredo di 8.000 carabine Enfield e una scorta ricchissima di munizioni, di oggetti di bestiario e armi d'ogni genere. Giacomo de' Medici era, allora, fra i luogotenenti di Garibaldi, quello che godeva particolarmente la sua stima e la sua amicizia, essendogli stato compagno nella guerra d'America e in Roma e, per ultimo, in Lombardia. Il Medici fu il solo che io abbia udito trattare Garibaldi con affettuosa domestichezza e dargli del tu. Fu un galantuomo e un gentiluomo in tutta l'estensione della parola. Capitano accorto e prudente, soldato valorosissimo, come tutti sanno, ed alieno in politica da ogni intemperanza. Ci pareva che l'eroe del vascello fosse, per così dire, il braccio destro di Garibaldi. E come c'era parso amaro il non averlo con noi da Genova a Palermo, così fu grande la gioia che provammo nel vederlo giungere proprio alla vigilia del principiare della nuova campagna. Reggimento della Brigata Medici era comandato dal colonnello Simonetta, il secondo composto quasi interamente di toscani e per la più parte di livornesi, obbediva a Vincenzo Malenchini. Aveva dunque Garibaldi sotto i suoi ordini 3 piccole brigate provviste di buone armi e comandate da scelti ufficiali di cui molti già vecchi del mestiere, sebbene giovani d'età e vogliosi tutti di trarre a felice compimento l'opera così ben cominciata. A queste brigate se ne aggiungeva un'altra che stava formando il La Masa e s'aggiungevano parecchi corpi franchi o guerriglie tuttora in armi. Le 3 brigate suddette erano composte di oltre 6.500 uomini, esercito che a Garibaldi pareva già numerosissimo e formidabile a segno da non tardar più a lungo a passar le porte di Palermo e mostrarsi in campagna aperta per occupare i punti migliori dell'isola e serrare un po' da vicino gli ultimi propugnacoli della dominazione borbonica. Egli ordinò dunque a Tur di incamminarsi verso Catania, mandò Bixio alla volta di Girgenti e spinse Medici per la via litoranea sopra Messina. Ci mettemmo in marcia in una bella serata di luglio, vestiti tutti alla foggia dei cacciatori delle Alpi. Tutta Palermo era sulla marina, e gli evviva dei palermitani e delle palermitane percossero le nostre orecchie a un miglio buono di distanza dalle mura della città. Ora, siccome io non mi sono proposto null'altro se non di descrivere brevemente le cose principali che accaddero sotto i miei occhi nel seguito della guerra che tolse il trono al Borbone, così mi astengo da raccontare per filo e per segno quanto avvenne nei lunghi giorni di cammino in cui percorremmo la strada che corre lungo il mare da Palermo a Barcellona. Dirò soltanto, perché mi sembra degno che lo rammenti, d'un pietoso caso che avvenne nella città di Termini Imerese, dove facemmo sosta per 2 giorni e mezzo e dove il generale Medici volle che i soldati s'esercitassero al tiro al bersaglio per imparare a conoscere ad un bel circa la gittata delle loro stupende carabine inglesi. Avvenne dunque che, certa sera, un volontario, non so se livornese o fiorentino, che era ordinanza d'un capitano ed aveva in custodia il suo revolver, entrò in un caffè e si mise a far vedere quell'arme a diversi siciliani innamoratissimi di quel nuovo portento. I siciliani, non paghi di aver veduto e adorato il revolver, vollero esaminarne il movimento, e il nostro volontario, senza appunto badare che l'arma era carica, si mise a mostrar loro come si faceva a maneggiarla e a far sì che guizzassero ad una fuori dalla canna le 6 palle. Caso volle che, nonostante le precauzioni che sogliono aversi da tutti nel maneggiare armi cariche, il revolver scattò e un proiettile andò a colpire nel cuore un povero ragazzo di 13 anni, che giacque morto, senza aver neanche il tempo di gridare «Dio, aiutami!». Era quella appunto il figliuolo unico di una povera vedova la quale, udito il triste caso, parve voler seguire il suo diletto nell'altro mondo, giacché a stento le donne del vicinato la tennero che non balzasse giù dalla finestra o non si facesse mortali offese con la coltella o con altre armi che la disperazione le somministrava. Il colonnello Malenchini, udito ciò che era occorso, si turbò tutto. E buono e tenero di cuore come fu e come tutti lo conobbero, se ne afflisse tanto che si sarebbe detto esser morto il figliol suo. Il degno uomo rimproverò acerbamente il capitano proprietario delle Vorwel, sebbene non avesse alcuna colpa della sbadataggine dell'ordinanza e delle tristi conseguenze che ne nacquero, e si mostrasse non men di lui dolente dell'accaduto. Poi, dato fine ai rimproveri e al compianto, disse a noi che cercavamo di calmarlo: andiamo adesso da quella povera mamma e vediamo di consolarla, che non maledica l'ora e il momento in cui siamo venuti in Sicilia. Le seguimmo in una modesta casetta, dove alcune donne del vicinato ci introdussero nell'abitazione della vedova. Trovammo in una piccola ma pulita stanzetta una donna ancor giovane, di belle fattezze e con due occhi pieni di fuoco, la quale si struggeva in lacrime ed aveva tra i capelli le mani. Al rumore dei nostri speroni e delle nostre sciabole, la poveretta si volse e ci salutò con un cenno, e parve voler rivolgerci la parola, ma la sua voce fu soffocata dai singhiozzi. Vincenzo Malenchini cominciò allora a confortarla, dolendosi della disgrazia che per opera di un compagno nostro aveva voluto cagionare tanta pena. Poi, tratta di tasca una buona somma in tanti napoleoni d'oro, la pregò che l'accettasse, non come farmaca un dolore che non comportava medicine, ma come un affettuoso ricordo che le tributavano, insieme al loro sincero rammarico, i soldati del secondo reggimento della brigata Medici. Queste parole sembrarono aver restituita la favella alla misera donna, la quale, asciugati gli occhi, si drizzò fieramente dinanzi a noi ed esclamò: «A me dell'oro! Dell'oro a me, oh Dio benedetto, se pigliassi quell'oro, le mie mani si tingerebbero del sangue del figlio mio. Tenetevi quelle monete, signore, e giacché la vostra voce mi dice che siete tanto buono, io vi giuro che il povero figliuolo mio lo consacrerò alla patria, e faccio conto che sia morto combattendo al fianco di Garibaldi». Dopo queste parole, che furono per lei uno sforzo supremo, la disgraziata madre stralunò gli occhi e vacillò. E sarebbe caduta a terra se non l'avessimo raccolta per tempo nelle nostre braccia. Malenchini piangeva e noi piangemmo con lui. Appena usciti da quella casa del dolore, il colonnello si recò dal sindaco e gli consegnò 500 lire perché cercasse di indurre la vedova ad accettarle. Io, per quanto 26 anni siano scorsi, non ho dimenticata ancora la madre siciliana, e l'ho tuttora dinanzi agli occhi e la vedo piangere e l'ascolto dire in sua favella: «Farò conto che il figliuolo mio sia morto per la patria, accanto a Garibaldi». Entrammo nella città di Barcellona quasi sulla mezzanotte, e quivi ci aveva preceduti, venuto non so di dove, un battaglione di volontari siciliani comandato da ufficiali disertori dell'esercito borbonico, che venne aggiunto alla brigata nostra e fece parte del secondo reggimento. Essendo in Barcellona, potevamo dirci essere in faccia al nemico, perché la distanza da questa città a Milazzo e alle alture del Gesso, dove accampava una divisione borbonica, non è che di poche miglia. Era dunque tempo che ci preparassimo a scrivere col sangue la prima pagina del secondo volume di quella memorabile campagna, fidando nel valore e nella fortuna dell'uomo che la fama asseriva maggiormente assennato e prode dopo il nostro invincibile ed invitto supremo Duce.
Fortuna avanze tu, padre come, speranza ne tale, vintrana zotta. A cui appartenesti tu, tempo felice, un elevare po' le scarde di sta pace. La sente de... vai.